Fiumi dell'Eden. Dalla mistica alla psicologia, una storia dell'anima in Occidente. Il punto di vista dell'eternità, l'edizione integrale italiana dei sermoni di Meister Eckhart. Bufera nella chiesa anglicana dopo la consacrazione del primo vescovo dichiaratamente omosessuale. Da Renato Giovannoli un saluto cordiale. L'ultimo libro di Marco Vannini, che non ringrazieremo mai abbastanza di essere il traduttore italiano del mistico medievale Meister Eckhart, pubblicato recentemente presso la casa editrice Le Lettere di Firenze, si intitola La morte dell'anima, dalla mistica alla psicologia. L'espressione morte dell'anima designa qui la morte della concezione mistica e cristiana dell'anima, che all'inizio dell'età moderna ha dato luogo alla nascita della psicologia cosiddetta scientifica. Il libro si configura in effetti come una storia dell'anima nel pensiero occidentale, a partire dai greci e dalla rivelazione cristiana, attraverso la grande stagione della mistica medievale fino appunto alla psicologia moderna. Ne parliamo con l'autore Marco Vannini.
Questo libro non vuole essere proprio una storia dell'anima, però sì, delinea in certa misura innanzitutto come questo concetto nasca nel mondo greco. Ora, come tu dicevi, però non c'è dubbio che sia col cristianesimo che il tema riceve anche, diciamo, una luce nuova, perché il cristianesimo col concetto dell'incarnazione, dell'umanità di Dio e quindi poi della divinità dell'uomo, dà all'anima un ruolo straordinario. L'anima diventa veramente il luogo privilegiato di questo incontro. Per cui non meraviglia che si generi nei primi secoli del cristianesimo e poi soprattutto nel Medioevo la grande stagione di quella che chiamiamo mistica, dove la vicinanza o addirittura l'identità dell'anima e di Dio vengono portati fino forse al massimo limite. Ci sono nei mistici medievali tedeschi in particolare delle affermazioni assolutamente straordinarie sotto questo profilo. Non si può pensare Dio senza l'anima, non si può pensare l'anima senza Dio, tanto essi sono uno, diceva il maestro Eckhart che ho messo all'inizio del libro. C'è poi però, agli inizi dell'età moderna, sostanzialmente nel 600, c'è il fenomeno della grande sconfitta della mistica, la condanna di Fenelon, la condanna di tutti i grandi spirituali francesi, la condanna del cosiddetto pietismo. Perché? Perché indubbiamente almeno una parte dell'istituzione ecclesiastica ebbe paura, secondo me, proprio di questo concetto, del concetto di fondo per il quale anima e Dio sono nella sostanza profondamente uniti. Questa è un'idea che fece paura e forse fa paura un pochino anche oggi, perché non c'è dubbio può essere carica di una serie di conseguenze anche, diciamo, abnormi, di conseguenze non positive sotto il profilo dell'indifferentismo morale, eccetera, eccetera. Sta di fatto che alla fine del 600 si ha la messa sostanzialmente in disparte di questa grande esperienza spirituale e guarda caso, ma a mio parere non è un caso e cerco di mostrarlo un pochino nel libro, si apre la strada allo studio dell'anima, la quale però d'ora in poi piano piano comincerà sempre più a chiamarsi psiche e non anima, e la cosa non è casuale, sotto un profilo tutto quanto, come dire, tra virgolette scientifico, sempre tra virgolette laico, ovvero sia, in altre parole, l'anima senza Dio. Ma credo, e questo dà un po' anche il titolo al libro, è un'operazione fallimentare, perché veramente non si conosce l'anima senza Dio come non si conosce Dio senza l'anima.
Marco, perché non è casuale che la psicologia moderna, la psicologia scientifica nasca in concomitanza con appunto la fine della mistica?
Sì, perché la paura cui alludevo prima, la paura diciamo di affermare questa unità profonda dell'anima e di Dio, ha come esito il concentrarsi sui fini diciamo salvifici, su un aspetto in fondo di ricerca dell'utile. dell'utile sotto il profilo religioso, no? L'utile che è la salvezza dell'anima, non un utile più basso, più volgare, però di un utile, ovvero sia non è più il fondo dell'anima che si indaga, quello viene lasciato in disparte, ma si sposta l'attenzione su quella che i medievali chiamavano le potenze dell'anima, cioè le facoltà dell'anima, la volontà, l'intelletto, eccetera, eccetera. Ecco, avendo il timore del rapporto senza perché, del rapporto completamente disinteressato uomo-Dio, di quell'amor puro che appunto venne condannato, ad esempio, in Fenelon, ecco che l'indagine, prima di tutto l'indagine stessa dei religiosi, perché la cosa paradossale, ma vera, è che la psicologia è nata in casa cristiana, è nata in chiesa, poi è diventata prevalentemente una scienza, come dire, laica delle università, eccetera, ma è nata religiosa, solo che è nata finalizzata allo studio delle varie facoltà dell'anima e dei moventi, dei perché del suo agire, cioè con un interesse che è l'interesse appunto di carattere salvifico. Non è un caso, lo faccio notare, proprio in concomitanza con la condanna della mistica, eccetera, prende il sopravvento tutto lo studio casistico, no? Cosa è giusto, cosa non è giusto, cosa moralmente è possibile, cosa no, cosa lecito e cosa illecito, cioè tutte quelle finezze, perché tali sono, intendiamoci bene, io non le disprezzo affatto, tutte quelle finezze psicologiche che sono proprie della, che erano forse proprie della morale cristiana. Quindi la psicologia, chiamiamola così, laica, è l'erede diretta di questa indagine psicologistica.
Invece si smette di parlare del fondo dell'anima, cioè di quello che Eckhart ce lo insegna, è il luogo in cui l'anima è più vicina a Dio, e tu hai detto o addirittura identica. Qui secondo me c'è il punto cruciale del tuo libro e anche il punto che probabilmente potrebbe far più discutere. In effetti, se noi pensiamo l'anima come identica a Dio, avvicinandoci forse alle religioni orientali, per esempio all'induismo in cui questa affermazione si ritrova, viene meno l'alterità di Dio. Un Dio che è identico a chi lo prega non è più un Dio che si prega come qualcosa di diverso. Tu hai parole anche molto forti sia verso l'Antico Testamento, che vedi come un libro, se parliamo appunto della sua formulazione scritta, in cui si afferma soprattutto l'alterità di Dio, e parole dure anche verso il cattolicesimo così come si è sviluppato dopo la grande stagione della mistica, nel quale per l'appunto Dio è visto soprattutto come altro. Ecco, vuoi spiegarci in che modo Dio può essere identico all'anima, cioè l'anima essere veramente un tutt'uno con Dio senza incorrere in alcuni pericoli? Il pericolo di abbandonare qualsiasi prospettiva morale. Poi c'è per esempio il pericolo di considerare l'incarnazione del Cristo come avvenuta in ogni uomo, quindi non distinguere tra la natura e la grazia. Noi teologi dicevano che Cristo è Dio per natura, i santi sono dei per grazia. Ecco, come evitare questi pericoli se accettiamo il linguaggio molto forte di Eckhart, che appunto talvolta questa affermazione dell'identità di Dio e dell'anima la fa?
Dunque, guarda, non credo sia del tutto possibile risolvere il problema evitando questi pericoli che tu hai indicato e che io stesso ho indicato e di cui sono ben consapevole. Però, ciò premesso, e quindi con tutte le cautele del caso, io vorrei sottolineare ancora questo, che innanzitutto, a mio parere, quella che chiamiamo mistica non è un fenomeno accessorio del mondo cristiano, è un fenomeno, a mio parere, che è essenziale, cioè il cristianesimo è mistico proprio nella misura in cui il cristianesimo è la religione, se così vogliamo, l'esperienza, la vita della umanità di Dio, della incarnazione, quindi della presenza sostanziale del divino nell'umano. È vero che dobbiamo distinguere l'incarnazione storica in Cristo da quello che avviene in ogni uomo, però diceva giustamente uno dei versi più belli di Silesio: se Cristo nascesse mille volte in Betlemme ma non nasce in te stesso, sei perduto in eterno. Cioè questa incarnazione deve essere nell'anima di ciascuno di noi, Naturalmente non si tratta di fare una sorta di divinizzazione assurda dell'uomo. Ripeto, questo pericolo c'è stato e forse c'è ancora, però i grandi spirituali, i grandi maestri a cui io cerco di fare riferimento lo hanno evitato, o perlomeno hanno inteso essere perfettamente ortodossi e nello stesso tempo anche pieni di un'esperienza spirituale della unità, non dell'alterità. E a questo punto il discorso della natura e della grazia, io domando, ma non è forse vero, la domanda naturalmente è retorica, riprendo le parole sempre di Maestro Eckhart, che vengono entrambe da Dio, ma non sono entrambe sue, tutte e due, natura e grazia? E lui risponde, ma non preoccuparti se è per natura o per grazia, l'essenziale è l'unica opera che tu devi compiere, è l'essere completamente distaccato. Madre Teresa di Calcutta, persona non sospetta, credo, di eterodossia, queste stesse frasi le scrive anche lei. Un'unica opera dobbiamo compiere, che è il profondo distacco, e poi, come dire, sostanzialmente disinteressarci, tra virgolette, del teologio, se è per natura o per grazia. Come un giardiniere che non si preoccupa se l'acqua al suo giardino gli arriva per un condotto di legno o per un condotto di ferro, l'essenziale è che arrivi l'acqua.
Era il nostro collaboratore Marco Vannini che ci ha parlato del suo libro La morte dell'anima, dalla mistica alla psicologia, Le lettere 2003. E a proposito di Meister Eckhart, vorrei segnalarvi, anzi raccomandarvi, l'edizione integrale dei suoi sermoni edita l'anno scorso dalle Paoline, a cura naturalmente di Marco Vannini. Vannini aveva già tradotto praticamente tutti i sermoni eckhartiani, ma fino alla pubblicazione di questa raccolta essi erano dispersi in 5 diverse pubblicazioni. L'opera del grande mistico domenicano, vissuto tra il XIII e il XIV secolo, si suddivide in una parte latina, che include in particolare i trattati esegetici scritti per gli allievi dell'Università di Parigi, e una parte tedesca, composta soprattutto da questi 104 sermoni, pronunciati davanti a un pubblico di religiosi, in particolare di suore, e che costituiscono il primo grande capolavoro letterario della lingua tedesca, rispetto alla quale Eckhart sta come Dante a quella italiana. Questi sermoni sono anche il primo grande capolavoro della filosofia tedesca e alla loro profondità metafisica hanno attinto moltissimi filosofi, da Nicola Cusano a Hegel a Heidegger. Ma la loro importanza è soprattutto religiosa e sta nell'aver posto con forza la questione difficile ma cruciale dell'intimità dell'anima con Dio e della divinizzazione dell'uomo. Con una tale forza e con un linguaggio a tal punto coraggioso da provocare una reazione delle autorità ecclesiastiche che portò a un processo e nel 1329 alla condanna tramite la bolla papale in agro dominico di alcune proposizioni di Eckhart, il quale nel frattempo però era morto e da parte sua aveva già avuto modo di dichiarare di essere pronto a ritrattare qualunque sua affermazione fosse stata trovata non ortodossa. Nella bolla, che Vannini riproduce integralmente in questa edizione dei sermoni, possiamo leggere le proposizioni condannate. Per esempio, «Noi siamo trasformati totalmente in Dio e mutati in Lui, giacché Egli mi rende uno col suo essere non simile». E ancora, «Tutto quello che Dio Padre ha dato al Figlio suo unigenito nella natura umana lo ha dato anche a me». E persino, l'uomo buono è l'unigenito figlio di Dio e c'è nell'anima qualcosa di increato e di increabile. Va detto naturalmente che queste, come altre vertiginose affermazioni di Eckhart, vanno considerate nel loro contesto, da cui la bolla papale le ha estrapolate. Ma soprattutto, a proposito del loro carattere ortodosso o meno, vorrei ricordare ciò che disse un grande allievo di Eckhart, Giovanni Taulero. E cioè che il maestro non era stato compreso perché parlava non dal punto di vista del tempo, ma da quello dell'eternità. Meister Eckhart, i sermoni, a cura di Marco Vannini, Paoline 2002. Domenica scorsa, 2 novembre, la Chiesa Episcopale, così si chiama il ramo statunitense della Chiesa Anglicana, ha proceduto alla consacrazione del primo vescovo dichiaratamente omosessuale, il canonico Gene Robinson della diocesi del New Hampshire. Ne è seguita nella comunità anglicana una vera bufera. Il servizio è di Gino Driussi.
Gene Robinson, 56 anni, divorziato e padre di due figlie, convivente da più di 13 anni con un uomo, era stato eletto nella sua diocesi del New Hampshire vescovo coadiutore lo scorso 7 giugno e la sua nomina era poi stata confermata in una seduta a dir poco tumultuosa e ricca di colpi di scena dalla Convenzione Generale della Chiesa Episcopale riunita a Minneapolis dal 28 luglio all'8 agosto. In quella occasione, dopo il voto, una frangia di delegati, laici, preti e vescovi avevano lasciato l'assemblea per protesta. Riuniti in seno all'American Anglican Council, gli anglicani americani conservatori hanno successivamente organizzato un grande incontro dal 7 al 9 ottobre a Dallas, dove più di 2200 persone hanno riaffermato la dottrina e gli insegnamenti tradizionali della Chiesa e hanno accusato la Chiesa Episcopale di essersene allontanata e di essersi così autoseparata dalla comunione anglicana. In un altro incontro, il 22 e 23 ottobre a Fairfax, il comitato dell'American Anglican Council aveva gettato le basi per sviluppare una rete di diocesi e di parrocchie fedeli alla tradizione che verrebbero poste sotto un'adeguata supervisione episcopale. Nel frattempo, in seguito alle proteste e al malcontento di numerosi esponenti del mondo anglicano e nell'intento di evitare una pericolosa spaccatura, il nuovo arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams, convocava una riunione straordinaria dei primati delle 38 province che formano la comunione anglicana nel mondo, il 15 e il 16 ottobre a Londra. Al termine dei lavori veniva diffuso un comunicato nel quale si confermavano le risoluzioni in materia di sessualità adottate dalla conferenza di Lambeth nel 1998, si esprimeva profondo rincrescimento per le azioni intraprese dalla diocesi del New Hampshire e da quella canadese di New Westminster, il cui sinodo aveva adottato in maggio un rito per la benedizione di coppie omosessuali, si riconosceva che in caso di consacrazione di Robinson il futuro della comunione anglicana sarebbe stato messo a rischio e si annunciava l'insediamento di una commissione incaricata di dirimere la situazione. Ciononostante, né il vescovo presidente della Chiesa Episcopale Americana, consacratore principale, né Gene Robinson hanno manifestato l'intenzione di fare marcia indietro e così si è giunti alla consacrazione che ha attirato 4.000 persone e una notevole attenzione mediatica di domenica scorsa 2 novembre fra manifestazioni di sostenitori e di oppositori del vescovo gay. Inevitabilmente le reazioni negative alla cerimonia di Durham non si sono fatte attendere, principalmente da parte delle chiese anglicane e africane, ma non solo. Ad esempio, le chiese del Kenya e della Tanzania hanno annunciato di voler rompere le relazioni con la Chiesa Episcopale statunitense, mentre il capo della Chiesa della Nigeria, parlando a nome dei primati delle chiese dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina, ha condannato l'ordinazione di Robinson, aggiungendo che ora la comunità l'unione con la Chiesa americana è compromessa. Da parte sua, la Chiesa dell'Uganda ha dichiarato di volersi distanziare dalla diocesi del New Hampshire. Guido Mocellin, caporedattore della rivista dei Deoniani di Bologna Il Regno Documenti, ha seguito da vicino questa vicenda. Gli abbiamo domandato una valutazione della situazione nella quale si trova ora la comunione anglicana.
Certamente la situazione è molto grave ed è una situazione che viene da lontano. Se noi guardiamo all'ultima conferenza di Lambeth, celebratasi nel 1998, tutti gli elementi oggi venuti alla luce in forma acuta erano già presenti nello svolgimento di quella conferenza che si era giocata sullo scontro tra le chiese americane liberal e le chiese del terzo mondo in qualche misura conservatrici. La situazione è molto grave. Non si può parlare di scisma formale perché l'espressione della comunione all'interno delle province anglicane è informale e quindi in qualche misura è informale anche l'espressione della divisione. Però di scisma di fatto certamente si può parlare.
Era il giornalista Guido Mocellin, caporedattore della rivista Il Regno Documenti.
E per questo sabato è tutto. Da Renato Giovannoli l'augurio di una buona domenica e di una buona settimana.